Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Mercoledì 18 febbraio. Leggo da un lancio di agenzia dell'agenzia ANSA di ieri. Sono partiti corsi di formazione per i primi 80 giovani assunti per la 500 ibrida a Mirafiori, Torino. Entro febbraio sono previsti altri 160 ingressi. E poi ancora, nel complesso all'interno del comprensorio di Mirafiori e in altre sedi torinesi barra piemontesi saranno inserite altre 430 persone. Tutte le nuove persone selezionate sono diplomate con un'età media di 24 anni. Appena entrate nello stabilimento sono state suddivise in varie classi e hanno cominciato i corsi di formazione per poi poter lavorare nei prossimi giorni lungo le linee di produzione. Sono assunzioni a termine, scrive l'ANSA, minimo di un anno. Buongiorno e benvenuto Ciro D'Alessio.
Buongiorno a voi.
Responsabile del settore auto della FIOM CGIL nazionale, si ritrova in questo brevissimo, diciamo così, resoconto barra racconto che ho letto?
Sì. Ieri sono partite le prime 80 persone che stanno facendo formazione e ne sono previste altre per arrivare a un numero di circa 500 durante l'anno.
Quanto durerà questa formazione?
Ma penso qualche giorno e saranno subito messi sulle linee a lavorare, quindi
addirittura solo qualche giorno?
Sì, qualche settimana. Io stesso ho fatto formazione quando sono entrato all'epoca nel 2005 a Pomigliano e durò meno di una settimana il corso, quindi sì, qualche giorno saranno operativi sulle linee.
I vertici dell'azienda, se uno guarda questi numeri, per quanto a me sembrano numeri molto contenuti, però si potrebbe dire i vertici dell'azienda in qualche modo stanno investendo, no? Se prevedono queste assunzioni.
Ma il tema è che partiamo da un presupposto positivo, che si assumono persone, anche se con un contratto a termine che durerà un anno ed è tutto legato comunque all'andamento del mercato e alla vendita dell'auto, della 500 ibrida. Ovviamente è una buona notizia dopo anni di cassa integrazione, dopo anni di gestione. Il tema è altro, è che non basta, ovviamente non basta per risollevare quello stabilimento, perché ad oggi le previsioni sono di circa 100.000 vetture all'anno e quello stabilimento, per sopravvivere così con i livelli occupazionali attuali più in aggiunta, dovrebbe produrne 200. Quindi la manifestazione che c'è stata sabato a Torino, a San Valentino, per l'estate di Torino diceva proprio questo, che bisogna portare necessariamente a Mirafiori un'altra linea produttiva, attenzione, non un altro modello, perché portare solo un altro modello, per farlo camminare sulla stessa linea e comunque fare 100.000 vetture all'anno non basterebbe. Quindi per salvare quello stabilimento c'è bisogno di un'altra linea, un altro modello, la solo 500 ibrida assolutamente non basta. È un primo passo che accogliamo positivamente, ovviamente, però abbiamo anche l'obbligo di far presente che a queste condizioni non salviamo certamente lo stabilimento di Torino.
Quello stabilimento nei mesi, negli anni del picco della produzione, quindi le chiedo di attingere alla sua memoria storica, che numeri faceva rispetto ad oggi?
Siamo su numeri ben diversi da oggi. Viaggiavamo un minimo di 200.000, ma se non 300.000 addirittura. Numeri importanti. Faccio un esempio, gli stabilimenti in Italia, noi producevamo più di 1 milione di vetture in Italia. Se guardiamo ad esempio, ci spostiamo in Basilicata e guardiamo lo stabilimento di Melfi, e quello è uno stabilimento che produceva 400.000 vetture all'anno, oggi nella migliore delle ipotesi, con il lancio dei nuovi modelli, Stellantis se ne annuncia 150.000 all'anno, quindi se mi tengo su Melfi, voglio fare lo stesso ragionamento su Torino, siamo ben al di sotto della capacità produttiva di ogni stabilimento in Italia, sia che sia Mirafiori che sia Melfi.
Oggi il problema, Ciro D'Alessio, sembra essere però quello, accanto a questi segnali, no, di investimenti, di numeri che facevamo prima sui nuovi assunti, su coloro che cominciano in queste ore la formazione, il problema resta però quello che dall'Italia quel gruppo, il gruppo Stellantis, sembra sempre più voler disinvestire. I soldi ci sono, ma si mettono all'estero.
No, ma il tema è proprio quello, cioè... Ripeto, fermo restando che accogliamo positivamente il lancio della 500 ibrida, della Compass Amalfi, va bene. Il punto è un altro, però, è che mancano quegli investimenti che possono garantire il rientro di tutti i lavoratori dagli ammortizzatori sociali e quindi dare una prospettiva all'azienda in Italia. Cioè, il sistema non è che Stellantis non investe, Stellantis investe ma investe fuori dall'Italia. Faccio un esempio: Stellantis ha previsto investimenti per 15 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con relative 5.000 nuove assunzioni, annunciato come il più grande investimento nella storia di quel paese da parte di Stellantis. Stellantis, nel mentre annunciava le 500 assunzioni a tempo determinato in somministrazione dei lavoratori a Mirafiori, negli stessi giorni in un incontro col sindacato ne annunciava 1.400 a tempo indeterminato in Francia. E mentre ragioniamo di quali modelli portiamo in Italia e su come rilanciamo le produzioni in Italia, Stellantis annuncia che amplierà le linee produttive e quindi i volumi in Nord Africa. Addirittura si parla che la nuova Panda, il Pandone, venga fatta una seconda linea dopo quella che c'è in Serbia, venga fatta in Algeria. Quindi voglio dire, gli investimenti importanti ci sono, ma vengono fatti in altre parti del mondo.
Lei che spiegazione si sta dando in tutti questi mesi, settimane, del perché i vertici di Stellantis preferiscono altre aree del mondo all'Italia? Che spiegazione si dà?
Rispetto al Nord Africa penso che sia chiaro, no? Il costo del lavoro, anche una regolamentazione, quindi in termini di diritti dei lavoratori.
Rispetto agli Stati Uniti e la politica, ad esempio, che potrebbe essere una ragione?
Ma assolutamente si potrebbe essere quella, potrebbe essere la deregolamentazione, potrebbe essere degli interessi, però certamente il punto reale della discussione è che tutte queste manovre, tutte queste scelte che fa Stellantis si impoveriscono sempre più l'industria dell'auto nel nostro paese, quello è il tema, ed è quello il tema che dovrebbe affrontare questo governo. Anziché fare incensare Stellantis e continuare a ripeterci che va tutto bene in Italia, l'Italia non va tutto bene. Abbiamo stabilimenti che sono anni che fanno cassa integrazione, abbiamo stabilimenti come Cassino che non fanno 20.000 euro la macchina all'anno, abbiamo stabilimenti come Pomigliano che, nonostante producono l'auto più venduta in Italia, che è la Panda, ma sono anni che sono in ammortizzatore sociale, e nella migliore delle ipotesi si parlerà dell'installazione della nuova piattaforma dal 2028, se non addirittura dal 2030. Prima parlavo di Melfi, nella migliore delle ipotesi si produrranno 150.000 vetture, ma quello stabilimento, per essere operativo al massimo, dovrebbe produrre 400.000. Quindi in Mirafiori ne abbiamo parlato. Quindi il tema è: qual è l'idea che ha Stellantis rispetto al nostro paese? Noi vediamo un abbandono sempre più graduale. Faccio un altro esempio: il Veyco. E noi siamo di fronte al fatto che Stellantis ha venduto Veyco, un pezzo andrà a Leonardo della parte defense, poi c'è la parte civile che andrà agli indiani di Tata, e anche quello è un'incognita, e comunque perdere un pezzo di un'industria e di un'azienda importante come Veyco, l'Italia perde anche quella, andrà agli indiani. Prima si ragionava, in questi giorni abbiamo incontrato CNH che ha portato delle linee produttive dagli Stati Uniti allo stabilimento di Lecce, notizia positivissima, investimenti importanti. Alla stessa CNH sembra di capire che investirà 5 miliardi negli Stati Uniti, quindi i veri investimenti, i veri soldi vengono spesi da un'altra parte, mentre in Italia continuano i lavoratori a essere in cassa integrazione e continuiamo a fare discussioni su quali modelli dovrebbero arrivare, ma non arrivano mai, per rilanciare l'industria dell'auto in questo paese.
Certo. Ciro D'Alessio, prego,
devo aggiungere, se mi consente, che il governo da questo punto di vista non ci aiuta affatto. Abbiamo fatto un incontro, il 30 c'è stato il tavolo sull'automotive, non sono arrivate le risposte che noi aspettavamo alle nostre domande. E noi avevamo un fondo per l'automotive dell'80% che è stato tagliato di svariati miliardi.
Ma nel governo Meloni lei non ha la sensazione che nel corso di questi 3 anni e mezzo, no, da quando Meloni è a Palazzo Chigi, il loro atteggiamento nei confronti del tema dell'auto in Italia sia un po' cambiato? Perché all'inizio sembrava che quel governo, il governo Meloni, fosse orientato, come dire, non in maniera molto favorevole verso Stellantis, ma in maniera molto favorevole verso il settore dell'auto, cioè dire fare in modo che in questo paese potessero transitare anche produzioni che arrivavano da case straniere, no? E che in Italia potessero trovare un luogo dove attecchire in qualche modo. È così oppure ho avuto, come dire, una sensazione sbagliata?
Guardi, il livello di il conflitto tra Stellantis e questo, tra il governo e Stellantis è durato meno di un gatto in tangenziale, come qualcuno dice, no? Mm. Cioè, è durato il tempo che è durato, poi è scoppiato l'amore di nuovo. Sul tema di attrarre nuovi costruttori, anche su quello non ve ne è traccia, cioè non ce n'è traccia in nessun modo, se non appunto la Tata che sta rilevando Eco, ma anche lì c'è un problema. Abbiamo chiesto più volte di incontrare Tata per avere garanzie rispetto al futuro e chiedere allo stesso governo di metterci un piede all'interno di quella discussione, quindi entrare dentro quella partita, ma non abbiamo risposto. Abbiamo un ministro, che è il ministro Urso, che continua a ripeterci che c'è una golden power che garantirà per 2 anni le attività, gli stabilimenti in Italia, ma in realtà sappiamo tutti che 2 anni non sono niente rispetto alle garanzie che stiamo chiedendo. Le voglio fare un esempio pratico per capire rispetto al tema dei nuovi investimenti, nuovi investitori. Guardi, c'è un'azienda in Sardegna, la Bekaert, che produce filamenti in acciaio che sono all'interno delle gomme dell'auto. Questa azienda, la Bekaert, decide che dal 1 settembre, se non ricordo male, venderà l'azienda, quindi vuole uscire vuole abbandonare la Sardegna, quindi mettere sul mercato l'azienda e vuole venderla. Abbiamo fatto un incontro al Ministero dove ci hanno illustrato varie opzioni, varie discussioni che stanno facendo con società interessate, alluminio, acciaio, piuttosto che altri settori, e noi scopriamo che c'è l'interessamento di 4 aziende cinesi che fanno lo stessissimo prodotto e che sarebbero pronte domani mattina a rilevare l'azienda. Ma la Bekaert ha messo il veto alla vendita dei cinesi per non portarsi un concorrente in Europa, perché loro hanno un altro stabilimento in Spagna, e noi abbiamo chiesto chiaramente al governo rispetto a questo, e cioè questi hanno deciso di vendere, ma non possono anche scegliere a chi vendere e recludere ai lavoratori la possibilità di avere un'azienda solida alle spalle che voglia investire tra l'altro sullo stesso prodotto e quindi dare una prospettiva concreta. E abbiamo messo alla prova il governo su questo, intervenite voi, cioè certo, fatevi voi garante rispetto al fatto che possiamo dare una prospettiva reale. Quindi quando lei mi chiede rispetto a come si comportano nell'attrarre nuovi investimenti, nuovi investitori, nuovi costruttori, ecco, ad esempio scopriamo che su alcune situazioni c'è un veto verso le aziende cinesi che oggi sarebbero tra quelle che potrebbero investire, che hanno i capitali, che hanno la capacità, diciamo, di rilanciare le aziende.
E possiamo dire che è un veto tutto politico questo, oltre che...
Mi sembra di capire che c'è un veto politico. Diciamo che questo governo, l'unico merito che ha contribuito a rafforzare, forse no, ma a destabilizzare il percorso di transizione verso le nuove tecnologie, verso il green.
Certo.
Perché il ministro Urso, ogni volta che lo incontriamo, ci ripete allo sfinimento che grazie all'Italia ha convinto anche la Germania contro le ideologie green, contro anche quella, secondo noi, è una scelta sbagliata. Perché rallentare sulla transizione consente solo ai nostri competitor di guadagnare più margini e più vantaggi.
Chiaro,
è un processo inarrestabile.
Il vantaggio competitivo aumenta e diventa poi inarrestabile. Ciro D'Alessio, grazie per essere stato qui con me stamattina.
Grazie a voi.
La saluto,
grazie,
buona giornata.
Grazie.
E a presto.
Buona
giornata a voi. Ciro D'Alessio è responsabile del settore auto della FIOM CGL nazionale. Do il benvenuto al mio nuovo ospite di questa mattina, che è il professor Francesco Zirpoli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno.
Economista dell'Università Ca' Foscari di Venezia e autore di un libro che è uscito di recente dal titolo, che si spiega da solo, Auto, distruzione, due parole, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, pubblicato dalla Terza. Professor Zirpoli, vorrei partire da un'ultima domanda che avrei fatto anche ad Alessio, ma per ragioni di tempo non ci sono riuscito. che resta uno, almeno per me, dei misteri, no? Di questa vicenda dell'auto in Italia in particolare, il tema dell'auto elettrica. Lei ha capito qual è la ragione per cui qui in Italia quel che resta del gruppo Stellantis ha deciso di voltare le spalle a quella opzione?
Beh, diciamo che Stellantis gode in Italia di un'anomalia, l'essere l'unico assemblatore. Quindi utilizza, e questa è un'anomalia che va datata a 1986, quando l'IRI, azienda di Stato, decide di vendere Alfa Romeo a Fiat e non a Ford. Ora, il fatto che Fiat sia l'unico assemblatore in Italia dà ampi margini a Stellantis di decidere, diciamo, in modo abbastanza estemporaneo cosa produrre e cosa conviene produrre in Italia. Diciamo, a parità di regole europee, a parità di competizione internazionale, Stellantis produce 1 milione di vetture in Spagna, ha localizzato in Francia, sebbene in Francia non produce tantissimo, ma comunque il triplo dell'Italia, ha localizzato in Francia tutti i modelli di punta dell'elettrico. E l'Italia è un po' utilizzata come, diciamo, il residuale di questa strategia internazionale. Se lo può permettere perché di fatto esiste una sostanziale dipendenza del paese dalla produzione di Stellantis e quindi anche poca manovra oggettivamente per chiedere a Stellantis di più e di fare diversamente. In realtà gli spazi ci sarebbero, ma insomma, se vuole poi li esploriamo. Quindi di fatto ad oggi l'Italia è il fanalino di coda sia in termini dei volumi produttivi. Un solo stabilimento, che Nitra in Marocco, produce quanto l'intera produzione italiana, che nel 2025 è stata di 215.000 vetture. E correggo quello che diceva Alessio prima: agli inizi degli anni 90 l'Italia ha prodotto 2 milioni di veicoli, non 1 milione. Quindi parliamo di un paese che è stato tra i grandi produttori di auto. Per cui è chiaro che, diciamo, ora ci sarebbe spazio e necessità di una politica industriale, in realtà.
Esatto, e la politica industriale, come dire, è una delle più invocate quando si parla di questi temi che hanno a che fare con la produzione di questo paese. La politica industriale è nient'altro che qualcuno delle autorità pubbliche che si preoccupi di immaginare, no, uno scenario a breve non tutto in mano alle regole del mercato, ma che sia in qualche modo indirizzato dalla sfera pubblica. Allora, lei ha fatto riferimenti agli anni Ottanta. Io volevo tornare indietro, ma tornare indietro un po' più recente di 40 anni fa, e cioè all'arrivo di Sergio Marchionne alla Fiat, no? All'inizio degli anni 2000, sì. 2004, e quello è stato probabilmente uno dei momenti, secondo lei, in cui appunto si è cominciato a voltare le spalle a quella opzione, quella dell'auto elettrica. Marchionne non ci credeva a quella opportunità, o sbaglio?
Ah, guardi, onestamente è difficile commentare
quello che pensava Marchionne.
No, di un manager che non c'è più e soprattutto che faceva delle riflessioni nel suo tempo. Posso dire che la Fiat di Marchionne era una Fiat che aveva ripreso a investire nell'innovazione di prodotto, che aveva comunque in Torino e Detroit, e quindi in Torino, un luogo di progettazione importante, di produzione importante, e soprattutto era un'azienda che nell'ultimo periodo della gestione Marchionne aveva di fatto smesso di investire e soprattutto investire in Italia in vista di un matrimonio, che però Marchionne non voleva fosse celebrato con i francesi, ma pensava piuttosto ad un'alleanza con General Motors e ad altre opzioni strategiche. E ora tutto sommato si capisce anche la ragione di questo, perché sebbene i piani di quel management non siano risultati piani poi che hanno dato i risultati attesi, pensi che si parlava di 1.400.000 di vetture in Italia mai raggiunto, però aveva investito per esempio nel world class manufacturing, molto criticato dai sindacati, che però ora viene rimpianto, perché erano comunque investimenti anche nei siti produttivi italiani. Quello che di fatto è successo è che con Stellantis ecco che, diciamo, viene totalmente meno la centralità di Torino. Perché? Perché nell'universo FCA, cioè Fiat Chrysler Automobiles, c'era una bipartizione tra Stati Uniti e Europa, con Torino centro dell'Europa, ovviamente con PSA che di fatto acquisisce FCA.
Peugeot, mm-hmm.
Parigi diventa il centro della progettazione e anche il centro delle decisioni. Ed è a questo punto che nel 2022, ricordiamoci che Stellantis viene costituita nel 2021, nel 2022 il governo Draghi stanzia, anche in previsione di quello che sarebbe stato il regolamento del 2023 sul phase out dei motori endotermici, stanzia più di 8 miliardi per la transizione verde in Italia. Ecco, questi più di 8 miliardi di fatto sono stati quasi del tutto non utilizzati, e quella piccola parte che è stata utilizzata non per potenziare l'offerta, cioè produzione e progettazione, e soprattutto progettazione e produzione della filiera, se vuole poi ne parliamo, che è la vera spina dorsale dell'automotive in Italia, ma è stato di fatto poi azzerato dal governo Meloni. Quindi il tema della politica industriale oggi è, da un lato, l'azzeramento delle risorse messe in campo nel 22 per favorire la transizione, per diciamo aiutare fornitori medio-piccoli a fare aggregazioni e quindi a sviluppare innovazione in grado di agganciare le nuove filiere dell'automotive globale. Dall'altro c'è un tema di posizionamento politico, e l'Italia purtroppo ha scelto la strada di contrastare la trasformazione nella direzione della decarbonizzazione, di fatto creando una coalizione politica che la vede sistematicamente insieme alla Polonia, alla Repubblica Ceca, all'Austria, all'Ungheria e non alla Spagna, alla Francia e in parte alla Germania. Quindi è una posizione che non solo con Stellantis trasforma l'Italia in semiperiferia del mondo automotive, ma che è tutto sommato aggravata dal posizionamento politico.
E questo non sembra, diciamo così, preoccupare più di tanto i vertici di Stellantis, a partire dalla famiglia Elkan Agnelli. Ma voglio ritornare ad una cosa che lei ha scritto recentemente, professor Zirpoli, relativa alla questione che riguarda l'elettrico e la diffusione dell'elettrico. Sì. Lei diceva che l'Europa non è indietro nei brevetti di questo settore, del settore dell'elettrico, ma è indietro negli investimenti. Che cosa voleva dire, professore? Perché l'essere alla pari sui brevetti registrati vuol dire che noi abbiamo un bagaglio di conoscenze forte, ma ci mancano i soldi per investire sulla loro diffusione?
In realtà non mancano i soldi. Se lei va a vedere i bilanci dei produttori auto europei negli ultimi 10 anni, soprattutto dopo il Covid, sono bilanci con forti margini. Il tema, quello che volevo dire è questo: non guardiamo a un deficit di competenze e di conoscenza, guardiamo a un deficit di investimenti. L'industria dell'auto è un'industria dove è molto difficile produrre dei margini. Infatti in realtà la situazione dei cinesi è tutt'altro che florida come si vuole presentare, sono molto indebitati anche loro, abbastanza in difficoltà. Quello che invece conta è fare gli investimenti per rendere, per fare quelle economie di apprendimento che ti permettano di produrre nuovi veicoli, in questo caso nuovi veicoli elettrici, a costi che sono sostenibili. Quindi quello che è successo è che la stessa Volkswagen, che è stata tutto sommato in Europa una pioniera, che ricordiamoci oggi è leader di mercato sull'elettrico in Europa, ha iniziato con un po' di ritardo. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato da un lato lo spiazzamento di Volkswagen in Cina, dove invece c'è stata una grande accelerazione dell'elettrificazione, e anche un po' di ritardo in Europa. Quindi la mia osservazione è un'osservazione che punta il dito non sugli effetti della regolamentazione o sulla traiettoria tecnologica, ma punta il dito sul tempismo con cui sono iniziati gli investimenti in nuovi processi, in nuovi prodotti che con l'elettrico permettono delle notevoli economie, per esempio nella produzione, perché il prodotto elettrico è un prodotto che ha un'architettura più semplice, BYD, il produttore cinese, o Tesla, in genere hanno dei costi di produzione inferiori del 20%, e Tesla produce a Berlino le sue auto elettriche per l'Europa, ed è possibile anche grazie per esempio a tecnologie italiane, il cosiddetto gigacasting, che significa ottimizzare l'architettura dei prodotti elettrici per economizzare sui costi. Cosa fa per esempio Stellantis, giusto per dare, diciamo, anche una...
E su questo ci avviamo alla chiusura della sì, nostra chiacchierata, prego.
Sarò brevissimo. Stellantis produce sulla stessa linea prodotti che hanno, come dire, drivetrain, cioè motori diversi. Questo la mette al sicuro da variazioni della domanda, ma non permette di fare delle economie sul processo di produzione che potrebbero essere fatte. Quindi la vera chiave in Europa è coesione politica, cioè gli stati non possono continuare a farsi la guerra per attrarre investimenti e quindi devono trovare una soluzione industriale che valorizzi le specificità di ogni paese e dall'altro ritornare a investire nelle filiere del futuro, che sono, come diceva anche Alessio, sono sostanzialmente le filiere legate all'elettrificazione.
E quello dello scontro, diciamo così, tra paesi sembra essere però lo spirito del momento prevalente, no? Per quello che succede a partire dagli Stati Uniti e fino anche qui in Europa. Francesco Zirpoli, economista alla Ca' Foscari di Venezia, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina e la saluto.
Grazie per l'ospitalità, saluti.
A presto al professor Zirpoli. Autore di Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, un libro, dicevamo, pubblicato di recente dalla Terza. Quello che resterà da capire appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, poi per quanto riguarda invece un pezzo della proprietà di questo gruppo Stellantis importante, che è quel pezzo che faceva storicamente riferimento e capo all'Italia, alla famiglia Agnelli Elkan, che tipo di atteggiamento avrà nei confronti di questo paese, non soltanto nel settore dell'auto, ma ad esempio nel settore dell'editoria, e su questo sappiamo che è in corso una vera e propria dismissione da parte della famiglia Elkan Agnelli nei confronti dell'editoria in questo paese. Ma questo sarà l'oggetto di un'altra puntata qui a Pubblica. Io intanto vi ringrazio, vi saluto per essere stati all'ascolto e vi auguro una buona giornata. La linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.